Sì, volevo innanzitutto ringraziare la professoressa Alford per aver accettato il nostro invito e magari carico la presentazione. Ecco, la vedete? Allora, bene, oggi è il nono appuntamento del 23° corso del corso appunto di formazione politica dei Circoli Dossetti di Milano, che è, oltre la pandemia, una società per la persona. E l'obiettivo di oggi è quello di affrontare il tema del capitalismo, diciamo, durante la pandemia e dopo la pandemia, e di in qualche modo vedere quelle che sono le proposte alternative a quello che è un modello che sembra oramai non superato, ma comunque che ha tante défaillance, che è, diciamo, l'economia di mercato nella sua versione del capitalismo finanziariario. Esistono la principale, diciamo, alternativa strutturata e completa a quello che potrebbe essere oggi appunto definito capitalismo finanziario. È rappresentata dall'economia civile. È rappresentata. L'economia civile, in realtà, oggi parliamo di una grande riscoperta, in realtà. Quindi l'economia civile è una riscoperta di un qualcosa che risale all'origine dell'economia. Quindi, per parlare di quella che oggi è, ripeto, la proposta più strutturata e completa che non, è una, diciamo, un'alternativa, ma che comunque considera sempre l'economia di mercato. Quindi, per parlare dell'economia civile, dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo tornare all'inizio, diciamo, di quando è nata la scienza economica così come la conosciamo oggi, e quindi dobbiamo fare un passo indietro, prima fare dei cenni storici e ritornare alla seconda metà del Settecento. Allora, quindi ritornando indietro, quindi iniziamo ritornando in Francia, siamo attorno al 1755, e i cosiddetti les économistes, i fisiocratici, inventano il concetto di produine, che oggi corrisponde al nostro PIL, che è un concetto che in realtà è nato poi negli anni 30 con la contabilità nazionale. E questo nuovo concetto, che cosa dice, che cosa misura? Sostanzialmente dice che la ricchezza non è più misurata come stock di capitale, ma come flusso di reddito. E quindi questa è un'innovazione molto, molto importante nell'economia. E parte, diciamo, da un'innovazione in ambito di una contabilità nazionale molto all'inizio. A questo punto ci dobbiamo spostare in Italia, e 10 anni dopo, l'Italia ancora non c'era, siamo nel Regno di Napoli, e c'è un sacerdote, Antonio Genovesi, che nel 1765 scrive le lezioni di economia civile. Ecco, scrive le lezioni di economia civile, che sono il testo, diciamo, fondativo di quella che è l'economia, quella che appunto si chiama economia civile. Volevo fare un passo indietro perché, come potete vedere dal flowchart, ovviamente l'economia è una scienza, potremmo dire, anche anziana, ma appunto, come dicevo prima, nella sua versione, di scienza economica, appunto parte nella seconda metà del Settecento. E come potete vedere dal flowchart, si parla di economia politica civile, che è quella di cui stavo parlando, su cui ritornerò, economia politica classica e altra economia politica. E notate che c'è sempre la parola politica, perché la parola politica fa riferimento alla dimensione dell'economia, quindi al concetto di nazione, e nella modellistica al concetto di sistema economico. A questo punto, quindi l'economia politica, quindi nasce nella seconda metà del Settecento e, come dicevo prima, abbiamo fra i fondatori i francesi, ma abbiamo 10 anni dopo fra i fondatori appunto gli italiani e, come dicevo prima, Antonio Genovesi. Allora, l'economia civile sostanzialmente che cos'è? È un'economia che considera il mercato, ma considera anche le persone. Potremmo dire che il concetto di mercato è un concetto di amicizia civile, cioè viene definito, diciamo, l'amore per la specie più l'amor proprio. Quindi è un equilibrio di due forze, una forza diffusiva, diciamo una forza sociale, una forza concentriva, che è una forza invece che riflette l'amor proprio. L'amicizia, diciamo, l'amicizia civile, che cosa vuol dire? Qual è il concetto portante dell'economia civile di Antonio Genovesi? Ce ne sono tanti, ma il concetto portante è il concetto di reciprocità. Cosa vuol dire reciprocità? Reciprocità vuol dire che il mercato deve essere un mercato di mutua assistenza, di fraternità, di solidarietà. E quindi è un concetto, rispetto a quello che vedremo rispetto a Smith, è un concetto più ampio di mercato, quindi non è un concetto legato solamente a soddisfazioni personali di bisogni. Un altro concetto che implica la reciprocità è la felicità pubblica, quindi non è una felicità di tipo individuale, ma è una felicità, cioè l'azione, la reciprocità si ripercuote in un'economia del bene che si ripercuote su tanti individui e si diffonde nel mercato stesso. La reciprocità che cos'è da un punto di vista tecnico? È una relazione e questo permette all'economia civile di introdurre il concetto di beni, cioè all'interno dell'economia, e per l'economia civile, per diciamo quello che poi sarà anche il professore Genovesi, titolare di una delle prime cattedre di economia, della prima cattedra di economia in Italia. I beni sono tre, e cioè sono beni privati, ovviamente, poi ci sono beni pubblici, e vedremo questo concetto meglio con il suo discepolo, il Dragonetti, e il terzo tipo di bene, cioè il bene relazionale, cioè come per dire che lo sviluppo e la crescita economica non dipendono solamente da beni pubblici e privati, ma anche da un altro bene immateriale che è un bene relazionale. Per esempio, oggi ci sono alcune teorie come l'economia della conoscenza che parlano invece di idee come terzo tipo di bene. A questo punto andiamo avanti di 10 anni, andiamo in Inghilterra e abbiamo Adam Smith che scrive La ricchezza in realtà Indagine della natura, però La ricchezza delle nazioni del 1776. Ecco, scusate, avevo accennato Dragonetti, cioè Dragonetti è l'allievo di Genovesi. Dragonetti introduce il concetto portante invece di Dragonetti, è il concetto di virtù, che si, diciamo, si oppone al concetto di privilegio, che è legato al concetto di rendita, mentre il concetto di virtù è un concetto positivo ed è un concetto legato al concetto di premio e ad una gratuità di questo premio, cioè un comportamento positivo all'interno della società che viene premiato. Ed è diverso dal concetto di incentivo, che invece è il prezzo, cioè il prezzo viene visto come un elemento per compensare una mancata fiducia o diciamo una resistenza morale. E il concetto di virtù è molto importante perché le virtù oggi, quando si parla di economia civile e si fa riferimento alle virtù, tra l'altro il libro che abbiamo preso in considerazione riguarda proprio il rapporto fra virtù e etica economica e diciamo etica ed economia, Diciamo che quindi il concetto di virtù è molto importante perché oggi parlare in economia civile di virtù vuol dire parlare soprattutto di virtù diciamo cristiane e quindi c'è tutto un link molto importante con anche la dottrina sociale della Chiesa di cui diciamo parlerà dopo la professoressa Alford. Quindi andiamo in Inghilterra, siamo nel 1776 e Smith dice: allora butto fuori dall'economia tutte le grandi passioni del Seicento, le questioni religiose, le questioni legate alle gerarchie, alle rigidità, della società. Tolgo la creatività, tolgo tutto e costruisco il mercato come luogo dove le persone si incontrano, si relazionano, scambiano solamente beni e servizi, solamente cose. Ecco perché, diciamo, l'economia smithiana è un'economia, diciamo, delle cose. E quindi, dato che è molto semplificativa e ovviamente l'elemento di, voglio dire, di equilibrio, è un'altra cosa, cioè nel senso che è il prezzo. E ovviamente questa, come posso dire, linea estremamente semplificativa, fa molto breccia, ovviamente, come, teoria economica, e quindi si diffonde e diventa ovviamente il mainstream e la scuola. Diciamo purtroppo per noi italiani, in realtà napoletana risulta perdente da questo confronto. Come sappiamo, poi la teoria di Smith è cresciuta e si è evoluta con l'introduzione, diciamo, dell'utilitarismo, quindi edonismo, eccetera, bentamiano, e con l'introduzione della matematica, diciamo, il marginalismo nella cosiddetta economia, diciamo, neoclassica, che è quella tuttora prevalente, diciamo, nella nostra società, è quella che ha causa, diciamo, il capitalismo finanziario. Poi, nel momento in cui, quindi per fare anche un po' una piccola, diciamo, evoluzione della parte, diciamo, dell'economia politica classica, abbiamo Keynes che cambia la prospettiva, cioè gli attori non sono più attori, consumatori, produttori, eccetera, ma sono misure aggregate, consumo, risparmio, debito pubblico, eccetera, eccetera. Quindi si introduce il concetto di politica fiscale. E poi abbiamo la scuola monetarista, che invece nel mercato, diciamo così, si concentra particolarmente sullo strumento di scambio che è il denaro. E successivamente abbiamo Robert Solow nel 1953 con la sua teoria della crescita, che invece si concentra sulla variabile del tempo, cioè di lungo periodo. Quindi è un neoclassicista che guarda ad una crescita di lungo periodo. Quindi, allora, ovviamente ci sarebbero 100 anni dopo, arriva Marx con il Capitale, prima edizione, poi le altre due pubblicate da Engels, ancora abbiamo un'economia delle cose, abbiamo un'economia in questo caso della pianificazione, nel senso che l'organizzazione dei beni è gestita centralmente da un unico organizzatore nella teoria socialista, è lo Stato, eccetera. Ecco, quindi, per fare un'estrema sintesi, ecco, ovviamente, dato il tempo, ho cercato di riassumere il più possibile i concetti principali. Ovviamente bisognerebbe approfondire un po' di più, però per dare una sintesi, diciamo, di quello che abbiamo visto leggendo in senso orario, quindi da destra verso sinistra, potremmo dire che guardando le forme organizzative dell'economia politica, l'economia è un'economia delle cose, che è l'economia capitalista, fondatore Smith, ricchezza delle nazioni, il protagonista, l'oggetto sono le cose, il regolatore, il mercato, barra il prezzo, il ruolo dello Stato non c'è, nel senso che la mano invisibile, cioè tutte queste persone che ovviamente si ritrovano a scambiare sul mercato, in realtà realizzano anche un benessere economico. Ed eventualmente lo Stato è un garante. Poi l'economia della persona, abbiamo identificato appunto l'economia civile come la teoria più importante per quanto riguarda storicamente l'economia della persona, fondatore Antonio Genovesi, lezioni di economia civile, protagonista sono le persone, il regolatore è il fattore materiale barra le virtù, il ruolo dello Stato è quello di facilitatore, catalizzatore, c'è il discorso anche in realtà del volontarismo, diciamo, una presenza di un cambiare duopolio Stato, diciamo, privato, introdurre soggetti del no profit, ecco, non approfondisco ulteriormente, e chi è la persona, appunto, il virtuoso. E poi 100 anni dopo arriviamo all'economia pianificata, Marx, il capitale, quindi protagonista, l'oggetto sono i piani, il regolatore lo Stato, e il ruolo dello Stato è quello di imporre delle leggi, di imporre delle norme. Ecco, quindi diciamo in questa prima parte abbiamo cercato di riassumere, guardando all'organizzazione dell'economia, quelle che sono le tre teorie più importanti, tra cui appunto c'è l'economia civile con le sue virtù, che come dicevo prima implicano una forte relazione con la dottrina sociale della Chiesa, e quindi passo la parola alla professoressa Alford per parlarci appunto di dottrina sociale della Chiesa.